Sapete che la formula di Gong prevede, oltre all'approfondimento quasi quotidiano, quando ci sono cose da raccontare, anche degli episodi extra che abbiamo dedicato ad alcuni giochi. Sono state delle attività esplicitamente sponsorizzate. Ne stiamo realizzando un'altra, ed è un piacere per noi farlo anche questa volta, con Nintendo per la pubblicazione di un gioco che sta un po' forse passando sotto traccia, diciamo, che è il remake di Mario vs. Donkey Kong. Questa puntata diventerà una scusa ottima per approfondire un pochino di background di quella che è la figura mariesca, un'icona assoluta del videogioco, ma anche per andare a sapere un pochino di retroscena inediti su una serie che in realtà, appunto, innanzitutto è una serie, magari molti non lo sanno, e che sta per ritornare ad essere pubblicata su Nintendo Switch con un episodio che è un remake di un titolo pubblicato su Game Boy Advance nel 2004. Torna quindi a distanza di esattamente 20 anni, lo fa con un episodio particolare anche perché curioso, diciamo, è il connubio tra platforming e puzzle che contraddistingue la serie. Ma facciamo un bel passo indietro, vi raccontiamo un po' di cose e vi parliamo di questo Mario vs. Donkey Kong, capendo un po' da dove arriva e forse anche dove vuole andare.
Sì, prima di entrare nel dettaglio di quella che è la storia produttiva di Mario vs. Donkey Kong, probabilmente, insomma, vale anche un po' la pena parlare di Mario come icona, anche perché se guardiamo pure agli ultimi mesi, nelle strategie di pubblicazione Nintendo, Mario è sempre stato un po' prezzemolino, è spuntato a più riprese, fra l'altro in contesti molto molto diversi. Pensiamo a Mario RPG, pensiamo a Super Mario Wonder, che ovviamente è un platform bidimensionale molto classico, e adesso in questo caso a Mario vs. Donkey Kong, che è un'ulteriore ibridazione e variazione sul tema delle meccaniche platformiche, ma basta andare anche un pochino più indietro per vedere come Mario sia stato utilizzato e declinato in contesti diversissimi, anche solo senza cambiare generazione, guardando a quelle che sono state appunto le pubblicazioni su Switch. L'abbiamo trovato in versione golfista, in versione tennista, in versione calciatore con Mario Strikers.
E vabbè, kart. Vabbè. Pilota è un classico assoluto. Diciamo questa cosa, che ovviamente Mario nasce come personaggio, tra l'altro come personaggio arcade, se vi ricordate, in Jumpman, cioè il dentro Donkey Kong come arcade, e qui ci, tra l'altro, in proprio in Mario vs. Donkey Kong c'è un rimando forte a quell'epoca lì, esplode con Mario 8-bit a scorrimento per NES, ma quello che poi succede è che con il primo salto, che è stato quello di Mario Kart, riesce a dimostrare che la riconoscibilità di una mascotte, che da sempre direi è diventata anche un po' per antonomasia il simbolo dei videogiochi stessi, si porta con sé quando fa dei salti di genere, a volte anche molto arditi. Guarda, mi viene da citare anche Mario Paint per 64 DD, nemmeno arrivato da queste parti, che voleva essere un software di disegno, per capire anche davvero verso che tipo di vette si siano spinti i designer di Nintendo nel corso della loro storia. Ogni volta che c'è questo salto, nonostante sia un'istituzione del platform, riesce, un po' per la riconoscibilità del personaggio, un po' per la grande comfort zone che ha creato anche a livello audiovisivo, di
certo,
mondo, il regno dei funghi è molto riconoscibile anche a livello di motivetti, di canzoni, di cose, e l'abbiamo visto anche al cinema che tipo di impatto ha avuto proprio recentemente. L'idea credo che sia quella: quando fai uno sportivo di Mario, il pubblico prima di tutto è immediatamente interessato, ma funziona sempre molto bene perché riescono a declinare quell'immediatezza totale, quella grande padronanza dei controlli, quel divertimento che è un po' anche tipico di tutta la produzione della grande N, ma che nei giochi, per esempio, sportivi funziona particolarmente bene perché è anche un po' quell'anima party. Riesci poi a coinvolgere un pubblico che magari non necessariamente deve essere super avvezzo al tennis, per dire.
Totalmente, è quasi come se fosse un segnale di universalità, cioè i titoli che si portano dietro Mario nel nome vogliono un po' essere inclusivi quanto più possibile, parlare a un pubblico più largo possibile e quindi evitare, insomma, anche magari complicazioni legate alla simulatività nel caso degli sportivi, ma anche senza entrare poi in questo sottogenere di Mario che si dedica a attività fisiche varie ed eventuali. Citavo prima Super Mario RPG,
vero,
e anche in quel caso, cioè quando Mario va a colonizzare generi diversissimi, si porta dietro, come tu suggerivi, un po' di effetti sonori, motivetti, colori, un'estetica, un'iconografia che in qualche maniera ti fa sentire a casa e questo evidentemente convince tanta parte del pubblico. Basta vedere le vendite proprio di Super Mario RPG, che in pochi mesi ha superato i 3 milioni di copie vendute. Per un gioco che comunque si colloca in un genere di nicchia, è un risultato stratosferico.
Gioco che così di nicchia, che tra l'altro viene pubblicato a cortissima distanza dalla pubblicazione di Super Mario Bros. Wonder, che invece, diciamo, era il Mario principale dell'anno scorso. Credo che la parola chiave in questo senso sia credibilità. Magari fa un po' ridere per una mascotte che è cartoon, che non si prende troppo sul serio, ma appunto il trasferimento di Mario all'interno di altri universi, mi viene anche da citare per esempio Dr. Mario come clone di Tetris, cioè come versione alternativa di un puzzle game, è una cosa che convince il pubblico, perché si fida, perché fino adesso diciamo che non ne hanno mai sbagliata una, ed è difficile pensare che, vista la cura che ci mette, l'attenzione che ci mette sempre Nintendo con il suo personaggio principale, possa accadere in futuro.
E proprio per questo motivo, evidentemente, Nintendo ha deciso di andare a ripescare dalla sua libreria storica questo Mario vs. Donkey Kong. E in questa seconda parte del podcast vi raccontiamo un po' da dove arriva Mario vs. Donkey Kong, pubblicato su Game Boy Advance originariamente nel 2004. È curiosa la storia di Mario vs. Donkey Kong perché è legata a doppio filo a quella di un team interno di Nintendo chiamato NST, Nintendo Software Technology Corporation. Io ne sono sempre rimasto affascinato perché questo team è figlio di quell'epoca in cui l'industria giapponese, che aveva abbondantemente trasformato i videogiochi in un fenomeno di massa, stava provando in maniera alle volte un po' disperata, alle volte invece un pochino più a fuoco, a fondare delle software house occidentali per cercare di intercettare i gusti di un pubblico che sentiva evidentemente molto distante. All'inizio degli anni 90 anche Sega l'aveva fatto, aveva fondato Sega Technical Institute, fra l'altro creando, diciamo, uno staff ibrido fra giapponesi e professionalità occidentali. C'era Mark Cerny alla guida, poi quello fu un esperimento fallito, molto più a fuoco quello di Nintendo, che sempre all'inizio degli anni 90 aveva iniziato a collaborare con il DigiPen Technical Institute, quindi insomma appunto con una software house di Redmond, e poi aveva internalizzato tutto quanto e aveva fondato Nintendo Software Technology, più precisamente nel 1998. Anche lì c'era la compresenza di professionalità orientali e occidentali. Il capo del team mi pare fosse una figura canadese. In generale, poi, appunto, dopo la fondazione, il team pubblicò il suo primo titolo, fu un Bionic Commando Elite Forces, sempre per Game Boy Advance, quindi una cosa comunque un po' particolare che sottolinea anche quanto diversi erano quei tempi, dal momento che Bionic Commando è un IP di Capcom, che però fu affidata proprio alle mani di un team interno Nintendo.
Ma succedeva alle volte con magari dei franchise già esistenti, era un'epoca un pochino diversa, sì.
Poi ora, senza entrare troppo nel dettaglio di tutte le produzioni, vi basti sapere che Nintendo Software Technology ha lavorato a dei capolavori del calibro di Wave Race, titolo per GameCube che chi ha vissuto
Storm,
quell'epoca,
il secondo, sì, non l'originale per Nintendo 64.
Sì, è vero, chi ha vissuto l'epoca GameCube se lo ricorda assolutamente, e poi insomma si è confrontata anche con IP importanti. Nel 2006 ha pubblicato Metroid Prime Hunters. Nel suo DNA,
secondo me, è sottovalutatissimo, lo dico. Io all'epoca mi ero divertito molto a giocarlo anche in multiplayer, gioco per Nintendo DS che, pensate, nel 2006 aveva la chat vocale inclusa all'interno del gioco, una roba che era veramente fantascienza, e che tra l'altro già anche in quel caso era sinonimo del fatto che un pochino si fidassero di loro, perché è vero che era comunque uno spin-off, era un episodio un po' particolare, ma le stavano dando una Samus Aran, che era il momento, diciamo, in cui la serie Metroid Prime era importante, ecco, mettiamola così.
E al di là di questo, però, nel DNA un po' di Nintendo Software Technology c'era anche il puzzle, dal momento che avevano pubblicato una sorta di reskin di Tetris a tema Pokémon, eppure una collection in cui era finito una versione di Dr. Mario che prima citavi, ecco, e vedi, un'altra edizione di Yoshi's Cookie. Forse proprio per cercare di mettere a frutto questa sua consapevolezza anche del genere puzzle, nel 2004 NST pubblica appunto Mario vs. Donkey Kong, che è un prodotto estremamente particolare perché conserva assolutamente alcune delle dinamiche tipiche del platform. Ci sono i salti, ci sono le piattaforme che si muovono, ma non riconduce tutto a un'abilità, insomma, legata al tempismo, alla prontezza, ma declina l'esperienza videoludica più in direzione della risoluzione di enigmi ambientali.
Sì, è un pochino più cerebrale, diciamo. Voglio arrivare alla descrizione del gioco per fare anche poi un collegamento con il titolo che verrà pubblicato a brevissimo su Nintendo Switch, recuperando quella suggestione che avevo, come dire, cui avevo accennato nell'introduzione, nel senso che è curioso anche il titolo, secondo me, Mario vs Donkey Kong, perché riporta ad un dualismo tra la figura del baffuto idraulico e quella dello scimmione, che era un dualismo, un antagonismo anzi in realtà, legato alle origini di Mario, quando esce il cabinato di Donkey Kong, che ve lo ricordate, è quello, lo vedete anche, c'è un omaggio nella nostra sigla di Round 2 se ci seguite ogni mattina, ovviamente dalle 10 alle 12 su Twitch. Era il cabinato quello con il personaggio che deve saltare, arrivare verso l'alto, mentre in cima c'è lo scimmione che lancia dei barili sopra a delle passerelle colorate di rosa. Ecco, quello scimmione era Donkey Kong, quel personaggio non era ancora Mario, pensate che si chiamava Jumpman all'epoca, e però erano, diciamo, il buono e il cattivo, con lo scimmione che aveva rapito la principessa, molto in stile King Kong, ovviamente. Questo dualismo con Donkey Kong, che torna ad essere un personaggio cattivo, succede dopo tantissimi anni, perché nel frattempo Donkey Kong poi è stato super sdoganato, c'è stata la serie Donkey Kong Country, l'abbiamo rivisto in realtà anche recentemente appunto in Super Mario Bros. Il film, dove comunque c'è un po' una frizione tra i due personaggi, soprattutto all'inizio, diciamo, e qui nella versione nuova del gioco, nella riedizione, che è una riedizione completamente da zero dell'originale, il gioco parte con un intro in cui si vede che c'è Donkey Kong che sta guardando la televisione e viene bombardato da queste pubblicità di una serie di giocattoli che ritraggono Super Mario in versione appunto pupazzetto a molla. Lui, da vera vittima del consumismo, non può fare a meno di desiderarli tantissimo, esce di casa subito, spinto appunto dal marketing, per andarseli a comprare, e scopre che sono esauriti. E quindi che fa? Va nella fabbrica in cui li producono, che è tipo a 100 metri da casa sua, incredibile che non se ne fosse mai accorto prima, entra e li ruba, cioè li ruba tutti, perché li vuole talmente tanto che questi giocattoli devono essere suoi. Nei panni di Mario tu devi recuperare il mal tolto che Donkey Kong, diciamo, appunto ha sottratto così illegalmente, e lo devi fare attraverso una serie di livelli che mi viene da definire, con un tono un po' da vecchio, ma alla fine dai, non neghiamolo, gli anni sono quelli, un po' a quadri, nel senso che effettivamente gli stage stanno spesso e volentieri in un'unica schermata, a volte hai la possibilità nel corso proprio del gioco di orientare un po' la camera per capire se magari lo stage si svolge un pochino più verso sinistra, destra o verso l'alto, per esempio, ti serve quindi per calcolare un po' quello che devi fare, ma ogni livello è come se fosse una piccola sfida di design completamente autocontenuta che devi risolvere, e devi risolvere in una maniera che può essere quella più sbrigativa, ovvero sono arrivato alla fine, ciao e grazie, oppure ho cercato di recuperare anche dei piccoli extra sotto forma di regalo che ti danno l'idea del completismo e del l'ho fatto veramente bene. Questi livelli sono suddivisi all'interno di una serie di mondi, tra l'altro di mondi in questa riedizione ce ne sono due completamente inediti, quindi stiamo parlando di una quantità di contenuti decisamente importanti. Pensate che siamo a 130 livelli, più di 130 livelli all'interno di questa riedizione. I mondi nuovi sono veramente nuovi, nel senso che sono anche basati su delle meccaniche inedite che secondo me è pure giusto lasciarvi scoprire. C'è il tempo che può servirvi per darvi comunque un pochino di pepe, nel senso che è un gioco in cui sì, devi pensare a come risolvere le varie cose, come azionare le leve, come passare magari sopra a burrone con gli aculei, come gestire alcuni nemici che si muovono con dei pattern. Lo devi fare però facendo le cose con il giusto tempismo, ecco. La particolarità alla fine è quella di un gioco, come accennavi tu, fra dove la componente di platforming comunque esiste, perché devi saltare, ci sono dei salti in cui per esempio se tieni premuto verso l'alto lanci degli oggetti in una certa maniera, e quindi magari una cassa che sta in basso la posizioni un pochino più in alto e poi ti serve per muoverla all'interno dello scenario. Diciamo che i riflessi non sono tutto, anzi sono una parte comunque marginale dell'esperienza.
Sì, è un genere estremamente particolare. Io lo definirei, se mi passate questo termine, off-platform, nel senso che il punto di partenza è proprio quello del platform, ma poi ci si sposta un pochino di lato e si vanno a integrare altre meccaniche. È una sfumatura, secondo me, peculiare, forse insomma adatta anche a chi vuole un'esperienza sicuramente non semplicistica, perché non lo è dal momento che insomma anzi più si va avanti più la complessità anche degli enigmi e dei puzzle aumenta, diversa nei ritmi, che non ti richiede necessariamente coordinazione o prontezza di riflessi.
Guarda, è così, e tra l'altro questa struttura che vi stavo descrivendo si sposa ancora una volta bene con una serie che nasce e si sviluppa, perché poi sono usciti vari capitoli su Nintendo DS, magari adesso ti lascio fare di nuovo un po' un dietro front per raccontare di come si è sviluppata poi la serie in futuro, anche perché magari questa comunque è una riproposizione e potrebbero poi, se dovesse andare bene, ripresentare anche gli altri capitoli o realizzarne uno inedito. È una serie che si presta molto bene a una fruizione mordi e fuggi, che è perfetta su Nintendo Switch. È la classica roba che magari giocate in mobilità, lo potete fare chiaramente anche sulla televisione, dove magari vi godete più che la grafica, sinceramente, magari la componente audio che si distingue con delle musiche di buon livello. L'idea credo che sia proprio quella di offrire un divertimento molto immediato, un pochino da ragionare, e che grazie all'inclusione della co-op, che è un'altra grande feature inedita di questo remake, di fatto permette a due giocatori di collaborare. Questa della collaborazione la penso soprattutto nell'ottica del genitore figlio, oppure del gamer non gamer, ma va benissimo chiaramente giocare anche tra due appassionati. È una meccanica, diciamo, è una sfumatura che su Nintendo Switch si è vista tantissimo. Cioè, mi viene in mente Pikmin, mi viene in mente Kirby, mi viene in mente Mario in generale. Funziona bene, funziona anche qui declinata, come dicevi tu, su un gioco che ha comunque dei ritmi particolari, cioè un gioco con dei ritmi molto più lenti, più riflessivi, e che potrebbe far prendere bene il pubblico di tutta una serie di magari altre suggestioni.
Sì, e prima di suggerire magari qualcos'altro che può ricadere nella categoria, però fammi a questo punto
chiudere
la storia di Mario vs. Donkey Kong, storia che questa riedizione ufficialmente riapre, perché dopo il capitolo del 2004 la serie aveva preso anche, diciamo, una piega un filino diversa su DS e 3DS, andando a pubblicare una serie di prodotti che erano focalizzati proprio sui minis. I minis sono nient'altro che questi giocattoli che sono protagonisti anche di questo episodio. Sono una replica di Mario a molla, sostanzialmente. Sono delle piccole marionette semoventi.
Marionette, e... fatto è una battuta.
Marionette, no, non ci avevo pensato, l'hai pensata solo tu.
No. Sai che Miyamoto all'epoca del Nintendo 64 veramente c'era Marionette, che doveva essere una roba, un concept che poi non è mai uscito.
Figurati, magari ci facciamo un'altra puntata, un approfondimento specifico su quello. I titoli della serie March of the Minis, che appunto sono usciti sulle piattaforme portatili della famiglia DS, non sono altro che una versione tattile di Lemmings, quindi declinano in maniera ancora più esplicita le meccaniche puzzle, dal momento che ci sono appunto i minis che si muovono in autonomia e l'obiettivo, il compito del giocatore era quello di creare delle piattaforme, posizionare degli oggetti per alterare appunto i loro comportamenti e condurli alla fine dello stage, oppure
guarda, verso... Humanity l'abbiamo visto di recente su
esatto, esatto, oppure insomma verso degli elementi interattivi con cui loro poi innescavano degli effetti. Chissà se anche, diciamo, questa deriva di Mario vs. Donkey Kong verrà recuperata in futuro, magari una piccola collezione sfruttando anche il touchscreen di Switch ci potrebbe anche stare. Vedremo come andrà questo episodio, e direi di arrivare alla fine di questa puntata dando...
Sì, permettimi solo di dire che i mini sono comunque inseriti anche qui, cioè il fatto che ci sono dei livelli costruiti proprio sul fatto che tu devi gestire, oltre al tuo personaggio, il movimento autonomo indipendente di questa schiera di esserini, in realtà giocattolo, che ti seguono proprio come se tu fossi il faro, e devi capire come muoverli, e servono anche in maniera curiosa, secondo me, diventano le vite che hai a disposizione quando devi sconfiggere dei boss, tendenzialmente Donkey Kong, perché l'idea è quella che se hai portato all'interno di una scatola dei giocattoli tutti i minis, hai X tentativi per battere il nemico. Chiaramente se poi lo fai senza subire nessuna penalità, hai la stella d'oro, che è quella che ti dà più soddisfazione.
Sì, sì, sono sempre stati centrali comunque in questa serie. E dicevo, arriviamo alla fine di questa puntata, anche un po' più lunga del solito, dandovi come sempre qualche consiglio se volete recuperare dei prodotti che più o meno possono rientrare nella macro categoria di cui abbiamo parlato o che condividono alcune similitudini con il gioco di cui vi stiamo raccontando, ovvero Mario vs Donkey Kong. In questo caso andiamo un po' a ripescare qualche titolo che mescola appunto platform e puzzle, e in questo caso non c'è altro titolo da cui cominciare se non Captain Toad Treasure Tracker, anche questo uscito originariamente su Wii U e poi trasferito con una riedizione su Switch. È un filino più complesso rispetto a Mario vs Donkey Kong nella composizione dei puzzle, però sostanzialmente di quello si tratta. Interpretate il buon Toad, quindi questo piccolo funghetto esploratore, che all'interno di livelli, in questo caso tridimensionali,
sono bellissimi perché sono dei piccoli diorami che si ruotano in maniera, poi io vedo già la roba con la visuale isometrica, impazzisco.
Vabbè, l'obiettivo è quello di andare un attimo a recuperare, diciamo, sì, degli oggetti sparsi negli stage, interagendo con piattaforme, leve, interruttori, cercando di capire come gli elementi dello stage si comportano quando vengono toccati o come si comportano le piattaforme quando vengono attraversate. Ecco, insomma, un prodotto anche questo molto curato dal punto di vista
anche visivo,
estetico.
Sì, sono d'accordo. Secondo me è una chicchina che merita assolutamente di essere recuperata. Un po' più difficile da recuperare, ma altrettanto affascinante, è un gioco che è rimasto esclusivo invece di Wii, che si chiama Zake Wiki, il tesoro del pirata Barbaros, credo in italiano. Un titolo di Capcom quando stavano effettivamente provando a sfruttare al meglio il telecomando Wii, creando delle interazioni di nuovo più che tattili come col DS legate al motion control. È uno dei, in realtà, giochi della prima parte, diciamo, del ciclo di vita di Wii, che però secondo me si era distinto proprio virtù di tante idee, mettiamola così. È un gioco che aveva quello, un'anima sì puzzle, ma forse declinata più nella prospettiva un po' di un'avventura grafica, lo metterei così. E invece, per tornare al presente e anche un po' al futuro, l'ultimo consiglio, se volete godervi un po' delle avventure in salsa enigmistica, in questo caso con anche una componente action robusta e una realizzazione tecnica fantastica, Luigi's Mansion 3 è disponibile da un po'. La prossima estate arriva Luigi's Mansion 2. Sono delle esperienze diverse da Mario vs Donkey Kong perché sono molto più dinamiche, ma condividono l'idea di: ho davanti un problema, in quel caso le ambientazioni sono squisitamente tridimensionali, devo capire come interagire col mondo che ho davanti e come risolvere queste sfide che mi si parano davanti.
Bene, quindi se questa nostra chiacchierata su Mario vs Donkey Kong vi ha incuriosito, ricordatevi che potete provare il gioco, c'è una demo già disponibile su eShop, il titolo uscirà il 16 di febbraio, nel caso in cui questa commistione fra platform e puzzle vi faccia piacere, vi abbiamo dato anche dei suggerimenti che potete seguire. Speriamo che questa puntata, che ha mescolato approfondimento storico, analisi dell'influenza che il personaggio di Mario ha avuto su diversi generi e un po' analisi,
approfondimento su un gioco che sta per arrivare,
produttiva, speriamo che vi sia piaciuta, e nel caso, insomma, condividetela con chi pensate che possa apprezzarla. Grazie, ciao
ciao.